15:35 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Traditi dalla fretta. Fino alle 16:30. Sei pronto?
Sempre pronto, Shaki.
Sei pronto per stasera?
Sono pronto per stasera nel senso che sarò qui in redazione per il giornale radio, quindi uno dei pochi probabilmente che non è tutto preso dalla preparazione per l'eclissi. In realtà Radio Popolare è prontissima perché avremo la diretta, avremo l'incontro collettivo dal Montestella, avremo la cantata per Guccini, quindi abbiamo tutto, dai.
Ho scoperto, caro Alessandro, che l'eclissi l'ultima importante a Milano era il 20 di marzo 2015.
Mm-hmm.
Come oggi ha fatto l'alba Andrea Monti.
Ah, pensa a te.
Sentiamolo?
Vai.
Questo era il GR delle 12:30. Perché quel giorno è capitata al mattino, mi sembra 9:30-10. Comunque, Andrea, dici tutto nel giornale radio.
È finita poco meno di un'ora fa, l'eclissi è iniziata intorno alle 9:20, il picco massimo alle 10:30, quando la luna ha oscurato il sole al 70%. In Italia è finita intorno alle 11:40 l'eclissi che nel suo picco massimo ha visto la Luna coprire il 70% del Sole. L'oscuramento è stato totale invece nell'estremo nord Europa. Claudio Raffanelli è direttore dell'Istituto IDASC del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Noi abbiamo una base scientifica alle isole Svalbard. Casualmente questa volta si trova nella fascia, diciamo, di eclissi totale. E su c'è un gruppo di ricercatori e poi una troupe dell'ufficio stampa e del servizio reti che ha registrato e trasmesso in diretta l'evento. Come fenomeno fisico riveste un interesse estremo perché è l'unico momento in cui si può vedere la corona. Intorno al Sole c'è tutta un'emissione di radiazioni che normalmente è mascherata dalla quantità di radiazione che viene inviata dal disco solare. Siccome la Luna lo copre, si può vedere questa parte che si chiama corona solare. È interessante vedere una variazione così rapida di luce da un giorno normale, cioè da una situazione normale, a una notte piena e dopo un'ora un ritorno alla situazione precedente. Gli consente così di calibrare gli strumenti. La prossima sarà il 9 marzo 2016, però si vedrà solo nel Pacifico.
Quella dopo era il 2016, ma sono nel Pacifico.
Solo nel Pacifico. E oggi invece, 12 agosto 2026, eccoci qua per questa giornata particolare. Radio Popolare ovviamente non può non esserci con le sue modalità.
Allora,
la diretta e la comunità degli ascoltatori e delle ascoltatrici.
Ieri ho detto, oggi c'è la sorpresa, poi la sorpresa ieri è stata poi dopo rivelata durante Palmira. Suonerà la musica, suonerà tantissimo Alessandro Principe.
Alessandro Principe, sì, che almeno non so se gli ascoltatori e le ascoltatrici lo sanno, io lo so perché lo frequento anche fuori dalla radio, Ale, è un grandissimo chitarrista, conoscitore di varie canzoni e quindi sì, allieterà tutti.
Domanda, suonerà Piccola Storia Ignobile? Perché oggi farà il repertorio di Guccini.
Oggi farà il repertorio di Guccini credo di no. Piccola Storia Ignobile secondo me non c'è, no, però vabbè, è più da proprio intenditore di Guccini. Farà L'Avvelenata sicuramente.
Okay.
Se non ricordo male, ieri abbiamo parlato un po', dovrebbe fare anche Canzone Quasi d'Amore.
Ah, ok.
E forse anche, sai che parlava anche del Pensionato, adesso non vorrei spoilerare che poi non è così, però due sicuramente di Via Paolo Fabbri 43, forse tre canzoni di Via Paolo Fabbri 43.
Lui è più De André, mi sembra.
Lui l'ho sentito una sera prendere la chitarra e suonare tutto De André, tanto De André, una versione bellissima fatto di Inverno di De André, a proposito che aveva inserito, ti ricordi il suo romanzo, Riscatto, sì. E c'era proprio la canzone di De André, Inverno. Sì.
Che l'ha suonata anche presentando il libro.
Il libro, sì. Esattamente, sì sì.
Senti, ricordiamo che questo spazio...
Non è uno speciale per Francesco Guccini, non è un tributo a Francesco Guccini.
Quindi non chiedere...
Non siamo un jukebox di Francesco Guccini. È uno spazio che avevamo già deciso, avevi già deciso di dedicare per Traditi dalla Fretta agli album che quest'anno compiono 50 anni, così come Radio Popolare. Questa primavera ci eravamo parlati io e te, mi avevi detto Ale, prepari qualcosa su Via Paolo Fabbri 43 di Guccini, visto che compie 50 anni. Settimana scorsa, lunedì, ci eravamo detti dai, lo facciamo settimana prossima, ogni giorno un brano, un giorno ne mettiamo due insieme perché sono sei brani e abbiamo 5 giorni, 5 puntate, e ti avevo detto benissimo. Giovedì scorso la notizia
da giovedì abbiamo sentito centinaia di brani
di Guccini, e però abbiamo giustamente deciso di mantenere questa fascia all'interno di Traditi dalla Fretta, in cui dedichiamo qualche parola a Via Paolo Fabbri 43.
Aggiungo Alessandro che sul nostro sito adesso ci sono le 3 interviste importanti di Radio Popolare a Francesco Guccini 2012, 2022 e 2023. Tu hai fatto quella del 2022, mi sembra.
Io insieme a Claudio Agostoni il 22, poi il 23 Claudio. L'ha fatta Claudio da solo.
E anche il 2012.
2012 Claudio da solo era allora il 2012 era in occasione dell'uscita dell'ultimo vero album, diciamo, sì, di Francesco Tule. Guccini, l'ultima Tule. Nel 2022 era venuto qui in studio invece per l'intervista che gli abbiamo fatto io e Claudio per l'uscita delle canzoni da Intorto, quindi erano cover, diciamo, non canzoni di Guccini, ma che amava, ha voluto mettere insieme. 2023, Canzoni d'Osteria, un altro album di non canzoni sue, ma canzoni popolari.
Che c'è, se sbaglio, c'è anche una Bella Ciao?
In Canzoni d'Osteria sì, c'è Bella Ciao.
Bella, molto
sì,
bella.
O forse in Canzoni da Intorto, adesso non me lo ricordo. Però in una delle due c'è una versione di Bella Ciao. Sì, sì,
Bella
sì.
Ciao sta bene anche il giorno dell'eclissi.
Come no.
Senti, cosa racconta, cosa mi dice, in quale posizione della tua personalissima classifica mettiamo Piccola Storia Ignobile?
Allora, è difficile, lo sai, fare la classifica delle canzoni di Guccini.
Ti tocca.
Diciamo che è un po' come la Juve della scorsa stagione, non propriamente competitiva per lo scudetto, mettiamolo così. Detto questo, bellissima canzone, secondo me in uno degli album più belli di Francesco Guccini, Via Paolo Fabbri 43, è un Guccini che con questa canzone è politico in un certo senso, perché Piccola Storia Ignobile cosa racconta? Racconta dell'aborto clandestino in Italia prima dell'arrivo della 194, quanto mai attuale in un periodo in cui spesso escono i dati in cui ci sono ancora tantissimi medici obiettori, insomma dopo più di 40 anni dall'entrata in vigore della 194, ancora adesso ci sono grossi problemi negli ospedali italiani. In realtà denuncia appunto, racconta il dramma dell'aborto clandestino in Italia, ma in una canzone in cui va a prendere tutta e a condannare più che altro l'ipocrisia dei genitori, l'ipocrisia di chi ha messo incinta questa ragazza, una piccola storia, l'ipocrisia della società che si gira dall'altra parte, e tocca temi che vanno in qualche modo a sbattere contro quell'ipocrisia pelosa della società italiana di allora. Come farai a dire a tua madre che provavi anche che hai provato anche piacere a lei che l'ha fatto quasi sempre per dovere, oppure la delusione del padre che aveva pronta la bottiglia da stappare il giorno del suo matrimonio. Quindi quell'idea di Dio, padre e famiglia, in qualche modo, comunque di famiglia tradizionale, all'interno di una prima repubblica fortemente democristiana, Guccini sbatte in faccia a tutti con questa canzone l'ipocrisia.
Comunque la bottiglia la mette sempre, ovunque.
Beh, la bottiglia se non se la beve lui la fa bere a qualcun altro in giuste occasioni, direi che non è niente male. E sai, anni dopo era uscita una canzone di un altro cantautore, chiamiamolo così, cantautore sì, perché scrive i testi delle sue canzoni italiane, Masini, che parlava della questione di una ragazza, una sua amica rimasta incinta, così, e in quel periodo qualcuno aveva detto è una nuova piccola storia ignobile. Dissento totalmente da quel parallelismo, perché lì la storia, seppur raccontata tutto sommato bene così,
non c'entra niente.
Ma finiva con lei che girava i tacchi di fronte all'ospedale dove doveva fare l'aborto e se ne andava felice di portare a termine la gravidanza. La canzone di Guccini è di tutt'altro tenore, di tutt'altro contenuto, e va appunto a raccontare quello che dicevo, l'ipocrisia, il problema di una legge ancora mancante, e quindi del fatto che quante ragazze in quel periodo dovevano abortire clandestinamente. Lui nel suo testo si capisce anche un'abitudine di quel periodo, ossia che il padre pagava la ragazza e gli trovava i soldi e un indirizzo per andare in queste cliniche clandestine per poter terminare l'aborto, e poi tutto il fatto non potevi non potevi certificare, insomma, adesso il termine esatto non mi viene nel testo, che era suo, quindi anche una criminalizzazione della vittima, che in quel caso non è vittima, è semplicemente una donna, una giovane donna in questo caso, che ha fatto l'amore col suo ragazzo o con un uomo qualsiasi ed è rimasta incinta. Ecco, è questo il significato di questa
testa. Piccola storia ignobile. Sentiamola.
Ma che piccola storia ignobile mi tocca raccontare, così solita e banale come tante, che non merita nemmeno due colonne su un giornale, o una musica o parole un po' rimate, che non merita nemmeno l'attenzione della gente, quante cose più importanti hanno da fare. Se tu te la sei voluta, allora non importa niente, te l'avevan detto che finivi male. Ma se tuo padre sapesse qual è stata la tua colpa, rimarrebbe sopraffatto dal dolore. Uno che poteva dire guardo tutti a testa alta, immaginasse appena il disonore. Lui che quando tu sei nata mise via quella bottiglia per aprirla il giorno del tuo matrimonio. Ti sognava laureata, era fiero di sua figlia, se solo immaginasse la vergogna. Se solo immaginasse la vergogna, se solo immaginasse la vergogna. E pensare a quel che ha fatto per la tua educazione, buone scuole e poca e giusta compagnia, allevata nei valori di famiglia e religione, di ubbidienza, castità e di cortesia. Dimmi allora quel che hai fatto, chi te l'ha mai messo in testa, o dimmi dove e quando l'hai imparato. E non hai mai visto in casa una cosa men che onesta, e di certe cose non si è mai parlato. E di certe cose non si è mai parlato. E di certe cose non si è mai parlato. E tua madre che da madre qualche cosa l'ha intuita e sa leggere da madre ogni tuo sguardo. Devi chiederle perdono, dire che ti sei pentita, che hai capito e che disprezzi quel tuo sbaglio. Però come farai a dirle che nessuno ti ha costretta, o dirle che provavi anche piacere? Questo non potrà capirlo, perché lei da donna onesta l'ha fatto quasi sempre per dovere. L'ha fatto quasi sempre per dovere. L'ha fatto quasi sempre per dovere. E di lui non dire male, se anche stata fortunata. In questi casi, sai, lo fanno in molti. Sì, lo so, quando lo hai detto, come si usa ti ha lasciata, ma ti ha trovato l'indirizzo e i soldi. Poi ha ragione, non potevi dimostrare che era suo, e poi non sei neanche minorenne. Ed allora questo sbaglio è stato proprio tutto tuo. Noi non siamo perseguibili per legge. Noi non siamo perseguibili per legge. Noi non siamo perseguibili per legge. E così sei trovata come a un tavolo di marmo, desiderando quasi di morire, presa come un animale, macellato, stavi urlando, ma quasi l'urlo non sapeva uscire. E così ti sei trovata, fra paure e fra rimorsi, davvero sola fra le mani altrui. E pensavi nel sentire, nella carne tua quei morsi, di tuo padre, di tua madre, anche di lui. Di tuo padre, di tua madre, anche di lui. Di tuo padre, di tua madre, e anche di lui. Ma che piccola storia ignobile sei venuta a raccontarmi. Non vedo proprio cosa posso fare. Dirti qualche frase usata per provare a consolarti, o dirti è fatta ormai, non ci pensare. È una cosa che non serve a una canzone di successo, non vale due colonne su un giornale. Se tu te la sei voluta, cosa vuoi mai farci adesso? E i politici han ben altro cui pensare. E i politici han ben altro cui pensare. E i politici han ben altro a cui pensare.
Sembra scritta oggi.
Vero, molto, molto, molto attuale, come tante canzoni di Guccini. Effettivamente sì, è molto, molto attuale.
Domani cosa ascoltiamo?
Allora,
mancano due,
ce ne mancano due, ci mancano due giorni, ci mancano due canzoni, ci manca Il Pensionato e ci manca Via Paolo Fabbri 43. Stavo per dire Via Paolo Sarpi anch'io come il TG3, Via Paolo Fabbri 43. E potremmo fare domani Il Pensionato e chiudere
col titolo
Via Paolo Fabbri 43, anche perché lì dovremmo fare quasi un'analisi del testo.
Bene.
Adesso con un paragone forse, anzi sicuramente un po' azzardato, è un po' come quando al liceo si prendevano i canti della Divina Commedia e si faceva l'analisi del testo. Ecco, Via Paolo Fabbri 43 bisogna leggere il testo, perché c'è dentro tutto, c'è la sua poesia.
E studiarlo.
E studiarlo e parafrasarlo quasi. Sì, 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 sì. Quindi teniamolo per ultimo, dai, quello.
Allora, ti chiedo un piccolo aiuto. Ti ho sentito il 15:30 parlare di Sant'Anna di Stazzema. Cosa è successo?
Sant'Anna di Stazzema, oggi è l'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, era l'agosto del 44, l'estate del 44 è stata l'estate delle stragi nazifasciste con l'esercito nazista in ritirata che faceva terra bruciata e distruggeva e uccideva civili senza nessuna remora, coadiuvato, aiutato dai fascisti italiani ovviamente. Quindi è una delle stragi più tremende di quel periodo, 560, i nomi delle vittime sulla stele che c'è lì a Sant'Anna, mi pare identificate poco meno di 400, se non ricordo male 394, una strage tremenda, appunto nazifascista. Stamattina le celebrazioni per l'82esimo anniversario. La novità è che per la prima volta è andato un ministro, un esponente del governo di Giorgia Meloni, è andato uno dei due vicepresidenti, Antonio Tajani, che ha ammesso, ha parlato chiaramente di una strage compiuta dai reparti dell'SS coadiuvati e aiutati dai fascisti italiani. Quindi ha riconosciuto la matrice nazifascista, l'unico ad averlo fatto, perché Giorgia Meloni e Matteo Salvini, ad esempio, non hanno scritto nulla sui loro social al momento, almeno fino a mezz'ora fa quando ho guardato l'ultima volta. Ignazio La Russa ha commemorato, ha ricordato quella strage parlando della barbarie, senza minimamente accennare alla matrice nazifascista. Quindi da un lato un momento importante, la presenza e il riconoscimento però di Antonio Tajani, quindi di Forza Italia, e dall'altra invece il solito silenzio o minimizzazione, generalizzazione da parte delle massime cariche dello Stato, come il Presidente del Senato, la Presidente del Consiglio e uno dei due Vicepresidenti del Consiglio.
Nell'estate del 2014, che erano...
Erano i 50.
50.
No, che dico, no, di più. Erano i 70 anni.
Federico Bogazzi ha realizzato un bellissimo podcast che è diventato anche una serie di racconti che sono dati in onda, che si chiama Linea Gotica. Ecco, Tardi dalla Fretta serve anche per rilanciare i nostri podcast che sono sul sito e sono migliaia. Sentiamo un piccolo montaggio di 6 minuti di questa storia drammatica. Vuoi dire qualcosa?
Salutare ascoltatore ed ascoltatrice, dire che noi ci sentiamo domani 15:35 circa per parlare del pensionato. Allora, domani andiamo sul
pensionato. Ok, e domani mattina l'anniversario anche della morte di Gino Strada.
Domani sono 5 anni dalla morte di Gino Strada, sì.
E in summertime ci saranno delle cose.
Verrà ricordato, sì.
E anche da te.
E poi anch'io domani torno a fare Pop Sera, oggi non c'è perché abbiamo lo speciale Diretta Eclisse. E sì, ovviamente, necessariamente, piace volentieri, insomma, Radio Popolare ricorda Gino Strada, ovviamente.
Linea Gotica, Federico Bogazzi.
E poi hanno visto come sono stati tutti sparati.
Quando è stata effettuata, diciamo, la fucilazione? Quanto tempo è durato?
Non tanto tempo.
È il 10 novembre del 2004. Nell'aula del Tribunale Militare della Spezia è seduto Adolf Beckert, ex caporale della 16ª Divisione SS Panzergrenadier. È lui, il primo militare tedesco, ad ammettere in un'aula di giustizia la strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema, la seconda per numero di vittime dopo quella di Montesole. Una storia lungo dimenticata, occultata, sepolta per oltre 50 anni negli armadi della vergogna, quegli armadi che contenevano 695 fascicoli sui crimini di guerra commessi durante l'occupazione nazifascista. Per capire questa strage bisogna tornare a quella mattina del 12 agosto 1944, quando squadre di soldati tedeschi salirono nelle diverse frazioni di Sant'Anna di Stazzema, portando orrore e morte. Ennio Mancini all'epoca aveva poco più di 6 anni. Oggi ricorda così i momenti immediatamente successivi all'eccidio.
L'immagine dei bambini soprattutto. Io quel pomeriggio, quando si tornò a vedere chi era sopravvissuto e si vide questa immagine dei corpi, e cercavo soprattutto i corpi dei bambini, dei miei amici con i quali fino alla sera prima avevo giocato, la crudeltà assoluta, lo scempio, e questi corpi bruciacchiati e soprattutto l'odore della carne bruciata, l'odore che mi ossessiona, ma ossessionato da sempre e mi ossessiona ancora, la puzza della morte.
Le SS arrivarono verso le 7 del mattino da tre direzioni. Secondo le stime erano 350 e 300 uomini in assetto da combattimento, un numero assolutamente sproporzionato per un'operazione di rastrellamento. Nelle frazioni di Argentiera, Vaccarecce e Franchi, i tedeschi ammassano i civili nelle case. Uomini, donne e bambini vengono trucidati a gruppi di 20, 30 o 40, prima con le mitragliatrici, poi coi lanciafiamme. In pochi si salvano. Gli abitanti del colle vengono incolonnati e portati in un campo di grano e qui fucilati. Le SS raggiungono anche le case e Sennari, poi arrivano nel piazzale della chiesa. Quello che accade qui, 70 anni fa, è ancora oggi il simbolo dell'eccidio. Oltre 130 persone vengono barbaramente assassinate, i loro corpi dati alle fiamme con le panchele su pellettili della chiesa. Non ci sono sopravvissuti né testimoni oculari. Eccezione fatta proprio per Adolf Beckert, l'ex caporale dell'SS che nel 2004 testimoniò al processo della Spezia. Per chi è scampato all'eccidio, nonostante siano passati 70 anni, è ancora molto difficile parlare di quella mattina d'agosto. Enrico Pieri è il presidente dell'Associazione Martiri di Sant'Anna di Stazzema. All'epoca dei fatti aveva 10 anni.
Quello che è successo nel 1944 ai ragazzi di Sant'Anna è veramente triste, perché non si può, è difficile raccontare quello che anche dopo il fatto di Sant'Anna noi eravamo abbandonati, non c'era prete, non c'era nessuno, non c'era più ragazzi, bambini, insomma, vivere a Sant'Anna dopo il 12 d'agosto del 44 è stato veramente difficile, perché la seconda guerra mondiale a pagare sono stati i civili, Sant'Anna non c'entrava niente, che colpa avevano i ragazzi di Sant'Anna, le donne di Sant'Anna, non avevano nessuna colpa. Il massimo avrebbero dato da mangiare, se passava una persona o partigiani o tedeschi avrebbero dato lo stesso da mangiare sia uno che all'altro.
Rimaniamo a Sant'Anna di Stazzema, in questa manciata di case incastrate tra il mare e le Alpi Apuane. Non c'è un paese in senso stretto, non c'è una piazza. Sant'Anna era, e per certi aspetti lo è ancora, un luogo fuori dal mondo, una comunità isolata che 70 anni fa pensava di essere al sicuro dagli orrori della guerra. Un luogo di rifugio anche per molti sfollati che dal piano erano saliti ai monti. E invece qui è stato compiuto il più grave eccidio di civili in Italia dopo quello di Montesole. Ma torniamo ai giorni immediatamente successivi alla strage del 12 agosto 1944. Ennio Mancini è uno dei sopravvissuti.
I giorni immediatamente successivi furono più drammatici. I pochi sopravvissuti si girava come automi, si vagava nelle giornate e per la paura che ritornassero a uccidere anche noi ci siamo nascosti nelle caverne, nelle grotte. Io e la mia famiglia insieme a altre persone, in tutto 23, si rimase rifugiati in una caverna fino all'arrivo degli alleati, fino al 20 di settembre, e si usciva solo la notte perché il giorno avevamo paura a farci vedere. Solo la notte si accendeva il fuoco per cuocere qualcosa. Noi siamo rimasti in questa grotta per circa 40 giorni, pensi un po', e quando si ritornò in paese, che non c'era un paese, non c'erano più le case, c'erano le spelonche delle case, non c'erano più tetti, ritornammo su a Sant'Anna con una pattuglia di americani che erano venuti a vedere quello che era successo, e si ritornò alla meglio, non c'erano case, per anche l'inverno fu drammatico, non c'era nessuno che portasse una parola buona, mancava anche il prete a confortarci, a darci una parola di conforto.
Si chiama questo podcast Linea Gotica, a cura di Federico Bogazzi.
Since I've spent a whole night in a twin bed with a stranger, his warm arms all around me.
and the dark eyes that melted my soul down to a place where it longs to be. All of your history has little to do with your face. You're mainly a mystery with violins filling in space. Mm-hmm. You stood in the nude by the mirror and picked out a rose. In our hotel, and lay down beside me again, and I watched the rose on the pillow as it fell. I sank and I slept in a twilight with only one care, to know that when day broke and I woke, there, you'd still be there. The hours, for once, they pass slowly, unendingly by, like a sweet breeze on a field. Your gentleness came down upon me, and I guess I thank you when you caused me. Spoke not a sentence, took not a footstep beyond our 2 days together, which seemingly soon would be gone, soon would be gone. Don't tell me of love everlasting and other sad dreams, I don't want to hear. Tell me of passionate strangers who rescue each other from a lifetime of cares. 'Cause if love means forever expecting nothing return, then I hope I'll be given another whole lifetime to learn. So many things, it makes me wonder how they could belong to me. And I gave you only my dark eyes, which melted your soul down to the place where it longs.
Sentendo il brano, il come si dice, l'intervista. Un attimo, solo, eccoci. Dicevo, sentendo lo speciale di Bogazzi, di Federico Bogazzi, mi è venuto in mente che questo mercoledì prossimo, quindi stiamo parlando del 19 agosto, tra 90 anni dall'uccisione di Federico García Lorca. Lo ricorderemo come si deve quel giorno, con degli speciali. Rio arriva, voi buscando. Sicuramente sentirete questo brano di Martino. Io non quiero decir... Perché questa Agua donde vas è una poesia di Lorca.
Thank you. deseo que no deseo, por el río y por la mar, cuatro pájaros y rumbo, en el alto chopo están.
Questa sera a Salisburgo la Supercoppa Paris Saint-Germain Aston Villa. L'arbitro sarà Omar Artan, arbitro somalo che era stato respinto, arrestato, maltrattato all'aeroporto di Miami il 6 di giugno, prima dei mondiali, per ordine di Donald Trump e con la complicità di Infantino. E quando sento questo brano di Manu Chao dedicato, quasi una lettera aperta a Maradona, quando dice mi viene voglia di gridare al mondo che la FIFA sono dei ladri, ci sta bene oggi.
De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundial Misión, para gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día.
Traditi dalla fretta è anche un'occasione per riscoprire album che altrimenti sfuggono alle grandi piattaforme musicali e soprattutto alle radio commerciali. Lei è Yasmina Hamdan, una artista libanese che fa musica elettronica trip hop. È molto anche impegnata dal punto di vista politico. Quest'anno è uscita con un bellissimo album che sentiamo spesso, soprattutto in Blue Lines, e che è stato recensito nella rubrica World Music a cura di Marcello Lorrai.
Una piccola terra con una ferita aperta. On, la canzone che apre il suo nuovo album I Remember, I Forget, Yasmin Hamdan l'aveva già pronta prima del 7 ottobre 2023. Aveva in mente la catastrofica esplosione dell'agosto 2020 al porto di Beirut, l'evento più devastante e anche tragicamente emblematico della nuova crisi libanese cominciata nel 2019. Ma adesso viene innanzitutto da pensare a Gaza, e se poi si vuole restare al Libano, altre ferite si sono nel frattempo aperte con il nuovo conflitto con Israele che ha portato tanti lutti e distruzioni. Nel brano Yasmin Hamdan ha voluto dare espressione al suo stato d'animo di libanese che, da Parigi, dove vive da tempo, guardava sul telefono le terribili notizie che arrivavano da Beirut. Una sorta di doppia residenza interiore senza poter recidere il legame con la propria appartenenza di origine. Ma in questa impossibilità di dissociare se stessi da quello che accade in un'altra parte del mondo, non risuona dopo gli ultimi due anni il sentimento di tanti di noi incapaci di non pensare a quello che sta succedendo in una piccola terra con una ferita aperta? Quelle parole riferite al Libano, peraltro, sono state scritte da un poeta palestinese, Anas Alaili. Sposata con Elia Suleiman, il regista palestinese di Intervento Divino, Yasmin Hamdan è profondamente legata alla causa e alla cultura della Palestina. Al Jamilat, il titolo del suo secondo album personale, uscito nel 2017, era preso da una poesia di Mahmoud Darwish. Il secondo brano del nuovo album, Shmali, è basato su musica e parole provenienti dal patrimonio popolare palestinese e accompagnato da un clip con filmati di danze tradizionali. Yasmin Hamdan è nata nel 1976, l'anno successivo all'inizio della feroce guerra civile libanese. La sua è stata una infanzia di peregrinazioni con la sua famiglia, fra il Kuwait, la Grecia e Abu Dhabi per trovare rifugio alla guerra. Il padre, marxista e sulle posizioni del nazionalismo arabo di sinistra, le ha insegnato ad amare la grande canzone araba, così come Bach e Beethoven, nonché il coro dell'Armata Rossa. In esilio, Yasmin ha ascoltato Umm Kulthum, il mito della canzone egiziana e di tutto il mondo arabo, e Fairuz, la idolatrata cantante libanese, ma anche Madonna e i Cure. Nel 91 la famiglia di Yasmin Hamdan è rientrata in Libano. Ziad Rabani, il figlio di Fairuz, grande innovatore della scena musicale libanese recentemente scomparso, è stato per lei, così come il padre, un altro grande esempio di senso dell'arte e disciplina. Negli anni 90 Soapkills, il duo di Yasmin con Zaid Hamdan, nessuna parentela, fu pionieristico nel mondo arabo e diventò di culto con la formula di canto in arabo ed elettropop confezionato, facendo di necessità virtù nella difficile situazione libanese, al computer. A quel punto a Yasmin Hamdan, con la sua voce personale e sensuale e la sua avvenenza, non sono certo mancate le occasioni per diventare una star del pop commerciale arabo. Lei ha preferito un'altra strada, lavorare sulla qualità, prendersi i suoi tempi, centellinare gli album. I Remember, I Forget è stato prodotto da Marc Collen, leader del gruppo francese Nouvelle Vague, che aveva già curato la prima uscita personale di Hamdan del 2012. Interamente in arabo, il pop di essenziale e elegante impronta elettronica di I Remember, I Forget conferma la coerenza di Yasmin Hamdan e premia l'attesa dei fan che hanno sospirato per 7 anni un suo terzo album.
Così riscopriamo un album veramente importante, molto bello, quello di Yasmin Hamdan che ci ha presentato Marcello Lorrai, perché racconta anche un pezzo della cultura di quella regione tra Libano e Palestina. In questi giorni sta girando spesso, molto su, soprattutto sui social, l'iniziativa di Avvenire, il Nobel per la pace per i bambini di Gaza.
Un jour de paix.
Una bellissima iniziativa, anche perché andrà come andrà, però per un po' si parlerà dei bambini di Gaza, perché ormai non se ne parla più sui giornali né in TV.
Un
Eppure la situazione è ancora peggiorata, soprattutto con l'estate. L'album, il brano di PNL che si chiama Un giorno di pace, Gaza. A Gaza. A Gaza. A Gaza. È stato pensato per raccogliere fondi per le associazioni che lavorano con i bambini nella striscia. Mon frère, ma soeur, c'est le seul sujet. Mon Dieu, c'est fou, j'entends Gaza prier. Face et malade sont égales. Mon plus d'un sentiment futur cramé. Peut-être que la distance a aveuglé des cœurs. Pour tous ces morts, on devrait déposer quelques fleurs. À Gaza. À Gaza. À Gaza. Chiudiamo questa puntata con un brano tratto da un album che compie 50 anni quest'anno, un album storico, un album anche di una svolta musicale, quello di Bob Dylan, Desire, Romance in Durango. Appuntamento a domani per una nuova puntata di Traditi dalla Fretta. A tutti un caro saluto da Sciocchi. Bells in the village steeple. Then I see the blood.
padre will restate the prayers of old. The face of God.